Gioia essere qui con voi, vi porto i saluti della comunità di Montevarchi. Oggi siamo potuti essere solo in pochi, però volevano venire in altri, ma poi per impegni, per varie cose, all'ultimo non ce l'hanno fatta, però vi portano i saluti. Ed è bello perché tante volte quando ascoltiamo la parola, questo me l'ha fatto notare un fratello l'altro giorno, mi fa, però io ho notato una cosa, che ogni predica c'è sempre un legame. Mi fa, parlano sempre dell'amore. E io ci ho riflettuto su questa cosa. E dopo poco gli ho risposto, è per forza, Dio è amore. Se portiamo la parola di Dio, non possiamo non parlare dell'amore. Perché il primo messaggio che non parla dell'amore, secondo me, non c'è Cristo. Amen. Ed è bello perché a volte abbiniamo l'amore al cuore. Quanto è bello. Non parlo del cuore di San Valentino, Ora capisco, siamo a febbraio, quindi. Ma parlo del sentimento di cuore. Quanto l'abbiamo cantato? Apri i nostri cuori. Signore, con il mio cuore loderò te. Con il mio cuore ti servirò. Ed è bello perché il cuore, molto spesso, viene dato per scontato. Diamo più importanza alla mente che al cuore. E quando noi parliamo, e dico parliamo, parliamo con la mente. Ma quando portiamo la parola di Dio, dobbiamo predicare. E che differenza c'è tra parlare e predicare? È che parlare parliamo con la nostra mente. Predicare portiamo il messaggio del Signore attraverso del cuore. Questo è la differenza di quando uno parla o predica. Perché sennò non la capiamo. Non capiamo quando il Signore ci parla. Non capiamo quando è il Signore a parlarci. Se non apriamo il nostro cuore. Perché con la nostra mente non lo capiremo mai. Perché sarà sempre una parlata. A volte mi capita che quando, come responsabile, sappiamo delle cose di fratelli e sorelle e il Signore ti mette quel messaggio nel cuore che sai che però andrà a toccare quel fratello e quella sorella e ti dici no Signore non lo posso fare, non lo posso portare perché penserà che sia io. Ed è bello il Signore come fa le cose, come ha fatto con Mosè. Con una preghiera o con la lode, è proprio la lode o la preghiera che porta quel messaggio, che ti apre la strada. È bello quando è il Signore a parlarci. E oggi voglio parlare proprio di questo, di cosa c'è nel tuo cuore e della Chiesa. Perché la domanda di oggi, ed è bella quella di Gian Domenico che ha introdotto la mia domanda, cosa ci fai qui oggi? Cosa c'è nel tuo cuore? Ma quanto è bello, posso parlare tranquillamente con tutti, quando sei innamorato. Quanto è bello quando c'hai le farfalle nello stomaco. Vi posso dire una cosa? Siamo tutti pazzi. Quando siamo innamorati siamo tutti pazzi. Perché? Perché la mente la spengiamo e usiamo solo il cuore. A volte per quando la mamma ti diceva vai giù a comprarmi il latte. No, fare le scale. Quando sei innamorato fai chilometri. Fai chilometri con la neve, con la pioggia, con la grandine, non importa. Si rompe l'ombrello, arrivi fradicio, ma vai, solo per vederla. Perché? Perché lo fai di cuore. E questo è quello che deve essere anche nella Chiesa. A volte noi vediamo le persone che, oh, a proposito, c'è da fare questo domenica in Chiesa. È proprio, lo vedi l'entusiasmo che ci mettono nel farlo. Ma perché? Perché in quel momento lo stai facendo con la testa. Ma se te lo fai con il cuore perché ami Dio, cioè te oltre a far questo lo fai e poi dici cos'altro posso fare? Sei scattoso. Perché? Perché vuoi testimoniare quanto ami il Signore. Perché il Signore ce lo testimonia tutti i giorni quanto ci ama. Ed è bello perché l'amore viene citato sempre. Sempre, perché Dio è misericordioso. Io quando sento le persone che parlano dell'Antico Testamento e dicono le guerra, violenza, atrocità, a me mi viene da dire, te non conosci il Signore. Perché l'Antico Testamento è ricco di misericordia. Perché se il Signore non fosse misericordioso, qui ci sarebbero solo le sedie. E io in primis. Quanto è bello in Deuteronomio 6 quando dice ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. Poi nei Vangeli viene aggiunto con la tua mente e poi, perché c'è l'altro comandamento, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma in tutti, in Deuteronomio, nei tre Vangeli, la prima cosa, ama il tuo prossimo, ama il Signore con tutto il tuo cuore. È la prima cosa. Il Signore dice, il vostro cuore non sia turbato. Quando è bello quel passo, quando dice, credete in Dio, credete anche in me, e cosa dice subito dopo? Il vostro cuore non sia turbato. Come il Signore si preoccupa di cosa abbiamo nel cuore. Credete in me e il vostro cuore non sia turbato. E oggi andremo a leggere perché il Signore fa tanto peso su cosa abbiamo nel cuore. Lo prendo io questo versetto perché ci concentreremo sull'Antico Testamento. È in Matteo 6, versetto 19. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Io questo passo ci ragionavo e dicevo, ma perché il tesoro, lì sarà anche il tuo cuore? Io sempre ho pensato, nel mio cuore c'è il tesoro. Invece qui dice, dove c'è il tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Perché? Perché è cosa noi abbiamo nel cuore che ci porta a conseguenze. Mi spiego meglio. Se te hai nel cuore il servire il Signore, non ti fermerà nessuno. Ma se te nel tuo cuore hai prima la tua carriera, hai prima l'auto bella, hai prima l'impegno fuori, il servizio al Signore non sarà brillante come se fosse al primo posto. Quindi cosa hai nel tuo cuore e dov'è il tuo tesoro, dove te accumuli. Quindi è importante capire cosa noi abbiamo nel cuore per capire se stiamo seguendo o no ciò che il Signore ha preparato per noi. Uno dice, ma come fai te a dirlo? Come fai? Perché andremo a leggere, questo se lo potete prendere, in Numeri 22, di un uomo che serviva il Signore, ma non si è accorto cosa aveva nel cuore. E questo non accorgersi lo ha deviato nella strada. Vi faccio un riassunto dei primi 15 versetti. Qui parliamo di Balak e Balaam, sicuramente lo conoscete. Balak, re di Moab, ebbe paura di Israele e quindi va a convocare attraverso degli ambasciatori Balaam, dicendogli vieni a maledire questo popolo perché io so che chi maledici sarà maledetto e chi benedici sarà benedetto. La prima volta vanno con una ricompensa, ma Balaam consulta il Signore gli dice non andare e lui non va. Però Balak non si arrende e leggiamo dal versetto 15. Allora Balak mandò di nuovo dei principi in maggior numero e più importanti di quelli di prima. Questi arrivarono da Balaam e gli dissero, così dice Balak, figlio di Sippor, che nulla ti impedisca di venire da me, poiché io ti colmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, e maledici questo popolo. Ma Balaam rispose e disse ai servi di Balak, attenti qua, anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento ed oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore, del mio Dio, per fare cosa piccola o grande che sia. Non di meno trattenetevi qui, anche voi stanotte, affinché io sappia ciò che il Signore mi dirà ancora. Durante la notte Dio venne da Balaam e gli disse, se quegli uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va con loro, soltanto farai ciò che io ti dirò. Balaam quindi si alzò la mattina, sellò la sua asina e andò con i principi di Moab. Fin qui, a posto. Gliel'ha detto il Signore, vai, e lui ha obbedito. Versetto 22. Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato. Quanto è bello. Cioè, sembra che sia iniziato un nuovo libro. E uno dice, cos'è successo? ci siamo persi qualcosa, non hanno trascritto qualcosa. È che non possiamo capirlo se lo leggiamo nell'Antico Testamento. Ma ringraziamo il Signore che attraverso il suo Spirito Santo ci rivela queste cose. Se una sorella può leggerci secondo Pietro 2:15-16, così coinvolgiamo un po'. Una per volta. Non conosco nomi, quindi... Tanto mi ha dato fino all'una, quindi... Perfetto, sì.
Lasciata la strada dritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta.
Amen. E Gian Domenico, se mi puoi leggere Giuda 11.
Per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Bala e sono periti per la ribellione di Core.
Amen, grazie. Quindi cosa è successo a Bala? Nel suo cuore ha iniziato a pensare alla ricompensa, cosa che con la sua mente e con la sua voce aveva detto: anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore, del mio Dio, per fare cosa piccola o grande che sia. Con la sua bocca l'aveva proclamato. Non avrebbe mai disubbidito al Signore. Ma qui cosa sta succedendo? Lui sta servendo Dio, sta facendo ciò che Dio gli ha detto. Ma è cambiata l'attitudine del suo cuore, ciò che aveva nel suo cuore. Non più a servire Dio, senza sbagliare in cosa piccolo o grande che sia, ma ha iniziato a pensare al lucro, a quella ricompensa, dicendo: io vado, servo il Signore e ci guadagno. Ecco cosa è successo. Ma ancora lui non se n'è nemmeno accorto, perché lo capiamo dopo, continuando a leggere. Quindi quanto noi, il nostro cuore, non lo conosceremo mai a fondo, ma solo Dio lo conosce. Per questo è importante chiedere sempre a Dio: Signore, guidaci. Perché molto spesso noi pensiamo di conoscere il nostro cuore, pensiamo di conoscerci, ma non è così. Andiamo avanti. E l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo. Balaam cavalcava la sua asina e aveva con sé due servi. L'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano, svoltò e prese la via dei campi. Balaam percosse l'asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse al muro e schiacciò il piede a Balaam contro il muro. E Balaam la percosse di nuovo. L'angelo del Signore passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo del Signore e si sdraiò sotto Balaam. L'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Adesso voglio soffermarmi sull'asina, perché prima ho detto, stamani parleremo del cuore e della Chiesa. Qui il Signore si sta usando di un'asina per riprendere il profeta, per riprendere il traviamento che ha nel cuore. E io vi chiedo, perché siete qui oggi? Io non vedo nessun asino. Non vedo nessuna asina. Però vi svelo questo. Il Signore si usa di ognuno di noi per aiutarci. Premetto, se state registrando, non sto dando d'asina di nessuno. Perché non vorrei uno dicesse: questo è venuto, ci ha dato d'asina a tutti. Si usa di ognuno di noi. Quindi vi invito a guardarvi. A guardarvi, perché molto spesso noi non apprezziamo il fratello o la sorella che ci ostacola. Perché noi andiamo per la nostra strada, noi, il Signore mi ha detto faccio così, e c'è quel fratello o quella sorella che mi ostacolano. Avete visto cosa fa l'asina? La prima volta devia strada. Cosa fa un fratello, una sorella, un responsabile, un servo di Dio per aiutarti? Quando sente da parte del Signore che quello che stai facendo non è conforme alla sua volontà, cerca di aiutarti a cambiare strada. La seconda, passando vicino a un muro, gli schiaccia il piede. Cosa succede a volte quando un fratello o una sorella vuole aiutarti? Ti dice delle cose che ti fanno male, però ti fanno riflettere. E nel mondo viene detto, ah, quella persona, oh, è sempre a schiacciarmi i piedi. Io ci riflettevo, i detti del mondo, guarda, gli ha schiacciato il piede, non dice del ginocchio, non dice lo stinco, il piede. Perché a volte il fratello o la sorella, per aiutarti, ti deve dire delle cose che un po' ti fanno male, ma ti aiutano a riflettere. E la terza volta, l'asina si sdraia. Ma una cosa che ho notato, non è che si sdraia sopra Balaam, diventando un peso, ma si accovaccia. Cioè, a volte i fratelli e le sorelle, per aiutarti, cercano di rallentarti, di come posso dire, ti frenano per proteggerti dal pericolo, perché in tutte e tre le volte davanti a Balaam, che lui non vedeva, c'era l'angelo con la spada che l'avrebbe ucciso. E Balaam cosa fa all'asina? Come la ringrazia lui, non la ringrazia nessuno. E questo molte volte lo facciamo anche noi con il fratello, la sorella, il responsabile, il servo di Dio, che ci aiutano. Cosa facciamo? Non prendiamo un bastone e gliele diamo di santa ragione, questo no, lo evitiamo. Però molto spesso andiamo dal responsabile e iniziamo a fare, ah, come fa quello? Quello mi fa questo, mi fa quello, è sempre da ridire, e tutto quello che dico non va bene. La prima percossa. La seconda percossa, ah, mi ha detto questo, io voglio fare, io voglio lì. Cioè, tendiamo sempre a non guardare cosa sta facendo per noi, ma cosa ai nostri occhi pare male, perché ci sta ostacolando. Non so se questo vi è mai capitato di rifletterci. E qual è la cosa bella? L'asino è sempre stato con Balaam. Non l'ha mai lasciato. E io ho cercato sul vocabolario, perché ho pensato, ma cosa fa un asino quando si agita? Disarciona cosa ha nella schiena. E ho cercato proprio nel dizionario disarcionare. Il significato è far cadere qualcuno dalla sella sulla quale è seduto, oppure rimuovere senza avviso qualcuno da una carica prestigiosa. E io ho detto, wow Signore, il Signore non ci abbandona mai. E il Signore, perché è facile per noi uomini, ah, quella come mi crea quel casino in quel servizio, la tolgo subito. La prima cosa, la tolgo subito. Parlo al femminile perché nel servizio c'è sempre le sorelle. Per onorarvi, perché noi fratelli siamo lenti, da questo lato, quindi meno male c'è le sorelle. Però come siamo, si toglie. Invece il Signore non fa così. Il Signore non fa così, non disarciona mai, ma è sempre lì con noi. E questa cosa mi ha fatto riflettere, perché io vedevo quest'asina come un fratello o una sorella, ma il Signore mi ha fatto vedere una cosa più grande, la Chiesa. La Chiesa non ti disarcionerà mai, perché, come dice Paolo, nessuno può dire all'altro, io non ho bisogno di te. Nessuno può dire all'altro, io non ho bisogno di te. C'è mille ragioni perché sei qui oggi, ma una ragione te la voglio dire, perché sei parte del Tempio di Dio, di questa Chiesa, sei parte del corpo, sei una pietra vivente insieme alla pietra angolare. Quindi c'è altre mille ragioni, ma una delle tante è perché te fai parte, perché il Signore ti ha reso parte. Andiamo avanti a leggere. Allora, versetto 28, allora il Signore aprì la bocca dell'asina, che disse a Balaam, che cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta? Balaam rispose all'asina, perché ti sei fatta beffe di me. Ah, se avessi una spada in mano ti ammazzerei all'istante. L'asina disse a Balaam, Non sono forse la tua asina che hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse solita farti così?» Ed egli rispose: «No». Adesso nemmeno ragiona, perché non si accorge che un'asina sta parlando. E gli risponde pure. Io me lo sono immaginato questo dialogo. Cioè, non si accorge. Questo perché? Perché il cuore non l'aveva capito, ma ora, preso dall'ira, nemmeno la mente. E questo è un avvertimento per noi, perché a volte ci accaniamo così contro un fratello o una sorella che ci sta aiutando, che non guardiamo più, non ascoltiamo più, ma andiamo avanti con l'ira. Cosa gli dice? Se avessi una spada ti ammazzerei. E l'asina cosa gli risponde? Ma non sono io solita farti così. Non sono io la tua asina che hai sempre cavalcato. Cioè l'asina gli sta dimostrando il suo amore. So che nella Bibbia non si può cambiare niente, però per questa volta mi permetto di fare un'aggiunta per farvi capire come quando è la Chiesa a parlare a ognuno di noi. Riprendendo il versetto 30, la Chiesa disse al fratello o la sorella: «Non sono forse la tua Chiesa che ti ha sempre sostenuto fino ad oggi? Sono forse solita a riprenderti così?» A volte noi non ci accorgiamo che non è che gli altri si sono accaniti contro di noi, è che il Signore ci vuole salvare dal percorso che stiamo facendo, perché non è quello secondo la sua volontà, perché ci porta a perdizione, ci porta a sbagliare. Mamma mia, wow! E io ho iniziato a vedere con occhi diversi quei fratelli e quelle sorelle che anche all'inizio del mio percorso, qualsiasi cosa dicevo, mi dicevano: «Sì, ma secondo me stai sbagliando, secondo me fai così, secondo me dovresti fare così». E io tutte le volte, sempre davanti al responsabile me lo facevano, sempre. E io tutte le volte facevo: «Ma perché quella persona, perché?» E io non ho capito, perché quella persona mi stava aiutando non andare con la mia testa, ma a sentire il mio cuore, per servire Dio. E cosa succede dopo? Versetto 31. Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. L'angelo del Signore gli disse: «Perché hai percorso già la 3 volte la tua asina? Ecco, io sono uscito per fermarti, perché la via che percorri è contraria al mio volere. L'asina mi ha visto e per 3 volte ha deviato davanti a me. Se non avesse deviato davanti a me, io ti avrei ucciso all'istante, ma lei l'avrei lasciata in vita». Allora Balaam disse all'angelo del Signore: «Io ho peccato perché non sapevo che tu ti fossi messo contro di me sulla strada, e ora se questo ti dispiace io me ne ritornerò». L'angelo del Signore disse a Balaam: «Va pure con quegli uomini, ma dirai soltanto quello che io ti dirò». E Balaam andò con i principi di Balak. Wow! Non è da sottovalutare quando dice: «Io ti avrei ucciso all'istante, ma l'asina l'avrei lasciata in vita». Quando noi sentiamo da parte del Signore di aiutare un fratello o una sorella, non dobbiamo mai pensare di essere di peso per quella persona. Non dobbiamo mai pensare che stiamo sbagliando anche noi. Perché è nella volontà del Signore che ci aiutiamo gli uni e gli altri. In Luca 17,13: «State attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca riprendilo, e se si ravvede perdonalo». Galati 6: «Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato». In tutte e due, mansuetudine e perdonalo. Quindi non basta solo aiutarci gli uni agli altri, perché quando noi ci aiutiamo e l'altra persona non vede questo e si fa prendere dall'ira, te ne dice di tutti i colori. Ma te non devi stare ad ascoltare, perché devi essere cosciente e dire: non sta parlando con il cuore. Ma perdonarlo, essere misericordioso. Perché se io penso tutte le volte che noi ce la siamo presa con Dio e tutte le cose che noi gli abbiamo detto, se lui se la prendesse, ripeto, solo le sedi ci sarebbero. E quindi qualsiasi cosa tu sei chiamata a fare, qualsiasi cosa senti nel tuo cuore, fallo sempre per amore verso il Signore. Non farlo per vanagloria, non farlo per farti vedere dagli uomini, ma farlo per servire il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Cercalo ed Egli si farà trovare. Non avere paura, e se senti nel cuore di aiutare un altro, non temere. L'importante è andare con il cuore, fare questo con il cuore. E se sei te a percorrere una strada che vedi che stai seguendo ciò che il Signore ti ha messo nel cuore, ma c'è degli ostacoli, fermati e chieda al Signore, come ha fatto Davide in questa preghiera: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Amen. Davide l'aveva, il Signore gliel'aveva rivelato. L'uomo non potrà mai conoscere a fondo il proprio cuore, ma Dio sì. Dio ci conosce, Dio ci ama e vuole solo il nostro bene.
Amen.
Amen. Grazie. Amen. Vuole solo il nostro bene, il meglio per ognuno di noi. E vi posso dire, è vero, non voglio negare che qualche volta troviamo il nostro Saul, eh. Questo è vero, a volte c'è proprio Saul. Ma noi sappiamo che il Signore ce lo farà vincere, perché sarà Lui a vincere le nostre battaglie. Quindi noi confidiamo nel Signore, chiediamo di guidarci e di parlare al nostro cuore, affinché insieme, come fratelli, sorelle, come parte del corpo di Cristo, insieme possiamo crescere e camminare, perché nessuno può dire all'altro: io non ho bisogno di te. Ed è bello, perché questo testimone è una cosa che nel mondo non esiste. Perché possiamo parlare di fratelli, possiamo parlare di amici, ma un conto è fare l'amico, un conto è essere amico. E Gesù lo dice come essere amici: se fate ciò che io vi dico. Perché non c'è cosa più onorevole verso un amico che rispettarlo e fidarsi di lui. Quindi fidiamoci del Signore, e vi invito a fare questo, a ricordare, a meditare sul vostro percorso e quante volte il Signore si è usato di persone per parlarti. Perché se non lo capisci, il Signore non ti lascia in quella via, si presenta a Lui e ti apre gli occhi. Qui Balaam non l'ha fatto, però io vorrei aggiungere una cosa. Oltre a chiedere perdono a Dio, io avrei chiesto perdono anche all'asina. Non so voi, però cosa dice? Balaam riprende l'asina. L'asina però non riparla, ma va con lui. E questo è un altro insegnamento. Perché un'asina muta? Perché non è tanto con le parole, ma è coi fatti che noi possiamo aiutare, possiamo fare e possiamo glorificare Dio con le nostre vite. Perché dà più un abbraccio di mille parole. Quando vedi una persona che è nel disagio, nello scoraggiamento, fa più un abbraccio sincero di cuore che 10.000 parole. Quindi io ringrazio il Signore perché esiste la Chiesa, esiste una famiglia in questa terra dove a volte non sappiamo dove battere il capo. Perché in questa famiglia c'è Lui come capo. E c'è Lui che con la sua presenza ci riempie il cuore. Quindi gioiamo e ringraziamolo. Anche per oggi che staremo insieme a mangiare, ringraziamo il Signore perché anche questo è Chiesa. Spezzare il pane insieme. Che Dio ci benedica.